strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Sperando che l'Enel non mi abbandoni anche stasera, siamo tornati per la 33esima puntata di Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek. Io sono Riccardo Grassi e stasera abbiamo Alberto Armida.
Buonasera a tutti.
E abbiamo recuperato anche Marco Pizza.
Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Beh, ce l'abbiamo fatta, dai.
La squadra titolare, direi, al gran completo stasera.
Sì, 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 sì. Speriamo che l'Enel tenga, perché se non tiene come è successo la settimana scorsa, che per un disguido hanno staccato, ma hanno tenuto due giorni con... avevano depotenziato la linea, quindi attaccavo nulla e staccava, quindi.
Perché questa puntata di Geek Reflection è offerta dal nostro nuovo sponsor Enel Energia.
Bene, sarebbe da commentare, ma anche no.
Beh, sarebbe mica lo sponsor da nulla,
no, per carità divina, però visto e considerati i disguidi e i casini che ti ha creato,
ma poi
ho letto qualcosa dalla tua signora padrona
che... io ho detto, cioè, mettetevi una mano sul cuore. Ho detto, ragazzi, c'ho un bimbo di 2 anni, a noi non ci interessa niente, che abbia 2 anni, 20 anni non ci frega niente.
No, infatti,
complimenti. Beh, io ho detto spero che un giorno si trovi in questa situazione anche lei.
Sì, questa stregua te lo auguro sicuramente.
Perché loro sono invincibili, vi ricordate l'hashtag invincibili? Com'era quello che aveva lanciato l'Enel?
No,
su
guerrieri, che cavolo.
Guerrieri.
Addirittura, no?
Sì.
Loro sono guerrieri, non avevo letto.
Bene. Oh, Marco, io ho pensato a te quando ho visto questa notizia. Guarda, sinceramente ne ho parlato anche con la moglie stasera, pensa a te, ma redarguito subito, staccare tutto. Allora...
Sì, vai.
Allora, premetto che Marco è un tipo un pochino ansioso, dai, delle volte ha le sue ragioni. E nulla, lui ha sempre avuto questa... dovete sapere che io e Marco ogni tanto la sera ci scriviamo, magari per dire l'altra sera è Marco come... Che poi ha detto, se guarda Alberto, te due deficienti che si mandano gli screenshot della durata della batteria, era 1:20 su WhatsApp.
Vabbè. Sì, il doppio screenshot,
bravo.
Lo screenshot della durata batteria, ma anche lo screenshot dello schermo.
Certo, quanto lo schermo. Alberto, schermo. Due deficienti. Perché... nulla. E quindi io ogni tanto mi manda gli screenshot Marco e vedi che c'ha sempre l'opzione aeroplana sul telefono, vero Marco?
Sì, io di sera ho l'abitudine che, insomma, utilizzo lo smartphone anche come sveglia, quindi lo lascio sul comodino e in genere lo metto in modalità aereo, quindi disattivo tutta la parte radio dello smartphone.
E fichi, vabbè.
Faccio anch'io.
No, io ho mai fatto, sinceramente.
No, io sì, perché, vabbè, il wifi eccetera non mi interessa. Due, se mi suona mentre dormo, già di mio sono incazzoso, figuriamoci.
Vabbè, c'è anche sull'S3 c'è l'opzione di non disturbare, come...
Sì, sì, no, io proprio metto radio, così, cioè modalità aereo, così non corriamo rischi.
Vabbè, questo per dire, ho letto su un blog praticamente che c'è un... si sa, e penso che sia risaputo da tanto, che proprio la notizia, diciamo, sul blog dice: di wifi non si vive ma si muore. Sembra un po'
allarmista.
Certo, risaputo che, insomma, bene non fanno queste, però qui si va più sinceramente nello specifico, perché, insomma, c'è un consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eccetera eccetera, professor John Goldsmith, dice che l'esposizione delle radiazioni di Wi-Fi è la prima causa di aborti spontanei. Addirittura il 48% dei casi di esposizione a tali radiazioni, l'aborto spontaneo si verifica entro la settimana di gravidanza. Ora, poi si va anche nel più... No, questo è un dato di fatto, Alberto. Ho riletto perché, ripeto, io delle volte ci scherzo con Marco, ce lo prendo anche in giro, queste cose, però stavolta, ahimè, Marco... ti devo dare ragione. Ora, certo, non è da prendere come viene definita qui, nel senso, però se ci ragioni un attimino, tutte queste onde che abbiamo in casa, insomma, fra telefoni, router, eccetera, eccetera, che fai, più quella del vicino, più quella di sopra, più quella davanti, diciamo che c'è un'applicazione, analizzatore wifi, guardi le reti che c'hai,
no, certo, vicine,
insomma, c'è di che spaventarsi, sinceramente. Ora, io non sono un tipo allarmista, eccetera, eccetera, però, sinceramente, col fatto dei figli mi comincia un po' a preoccupare questa cosa, nel senso, perché ora...
È possibile.
Di questi tempi, insomma, fai conto, io sono... Marco ha presente una serie di villette a schiera, ce l'ho io, quella sopra, quella davanti, quella accanto, insomma, la concentrazione è abbastanza notevole, sì, se poi...
Che poi effettivamente ti viene da pensare, bene, stacco la mia, ma insomma risolvo Bravo. Comunque sempre relativamente il problema. Allora, io ora non voglio entrare in merito di quello che dice l'articolo, poi magari lo linkeremo e ognuno potrà,
sì, ti potrà andare... Sì, sì, la linkiamo perché c'è anche nel link dove c'è la notizia, c'è addirittura, fa vedere, tenendo un portatile, quindi con... Ci sono tre tipi di portatili, che ha il wifi in basso a sinistra, sì, praticamente in alto a sinistra sulla tastiera, oppure dove di solito sta la webcam, e fa vedere i vari i problemi che si possono, diciamo, dov'è che il wifi influisce di più, a seconda delle mani messe basse oppure di scrivere. Ora ve lo lì, poi si linka.
Però questo, attenzione, ti stai appoggiando la sorgente addosso al corpo. Cioè equivale a uscire e andare ad abbracciare probabilmente un'antenna della Rai.
Chi è che non lo fa delle volte, che si mette sul divano col portatile sulle gambe?
Si chiama laptop apposta.
Personalmente ho sempre in mezzo la cooling base perché odio il caldo, quindi...
Sì, no, però è comunque...
Per quanto possa schermare, che è ridicolo.
Sì, è nelle vicinanze, sinceramente.
Esatto, è nelle vicinanze. Però comunque sia, diciamo che un irraggiamento del genere ha senso nella misura in cui me lo paragoni a un portatile.
Sì, sì,
vedere i livelli rilevati da un wifi casalingo. Anche perché ricordiamoci che queste cose, essendo onde, l'impatto... Qui adesso esce un po' il fisico che è in me... Spero che Gianni non mi cazzi di ricordarmela giusta, ma dovrebbe essere così. L'impatto è il mio chitarrista, nonché mio ex professore di fisica del liceo. So che ci ascolta, per cui...
Lo salutiamo. Ciao Gianni.
Esatto. L'impatto delle onde, comunque sia di qualsiasi tipo di propagazione elettromagnetica, decade col quadrato della distanza come intensità. Quindi significa che ogni metro... cioè la formula, per capirci... è al denominatore ha diviso distanza al quadrato. Quindi più ti allontani, il decadimento è quadratico. Se noi andiamo a disegnare quello che è, come si chiama, l'intensità del segnale mano a mano che si allontana, non si ha una retta decrescente verso il basso, ma si ha un ramo di parabola.
Certo, però magari ti allontani e becchi quello di quello vicino.
Che è comunque andar bene... 5 volte più lontano e schermato.
Senz'altro, però poi vai
dall'abitazione.
Vai,
no?
Al lavoro e ce l'hai anche al lavoro. Noi ci abbiamo. Quanto, certo, è Marco? Certo. 5 a G. Quanto è quello che abbiamo noi al lavoro?
Ora non
mi sembra,
non
che
ricordo,
sia 5 comunque... GHz. Mi sembra che sia quelli. Insomma...
Sì, beh, quella è la frequenza, però effettivamente insomma spara un sacco di milli.
Insomma, esci di lì. Vieni a casa. Venga a casa da Marco. No, vado, certo, a trovare, certo, da Alberto. Torno a casa. Ora, io ripeto, non sono di quelli, però ti fa questa notizia, secondo me.
Ascolta,
dici.
Io ti dico, senza fare allarmismi, però secondo me è una cosa di cui bisogna assolutamente tener conto.
No, sicuro, però non senza fare allarmismi, appunto, perché l'intensità decresce allarmismi... pesantemente.
Esatto, infatti tant'è che, no, gli studi fatti...
Cioè, a 10 metri, è, per farla breve, a 10 metri è un centesimo della potenza emissiva.
Certo. Certo,
in linea, attenzione, in linea d'aria, se solo hai in mezzo un ostacolo è ancora meno.
Infatti questo è il ragionamento che ho fatto io, vi dico, Riccardo lo sa perché appunto diceva all'inizio che io sono uno un po' insomma, che si preoccupa per queste cose.
Giustamente, poi delle volte.
Io,
per carità.
decisamente volli nella casa dove abitavo prima una configurazione router più access point piuttosto che un router wifi puro, perché all'epoca non erano, parlo di, insomma, mi sono trasferito un anno fa, però quando misi su l'impiantino in casa sono passati 4, 5, 6 anni. I router wifi, quelli come se ne trovano parecchi oggi, con il tastino per spengere il wifi, sì, diciamo senza bisogno di entrare nella configurazione del router, non erano così non era così frequente trovarli. Quindi decisi proprio di fare una configurazione router più access point, e io l'access point lo tenevo, l'access point wifi, volutamente spento quando non mi serviva, perché era agevolissimo da accendere, e quindi quando avevo bisogno del wifi andavo lì, l'accendevo, e in tutti gli altri momenti della giornata lo tenevo spento. Certo. Ho perso questo tipo di configurazione da quando mi sono trasferito da una a questa parte, perché ho dovuto mettere il router wifi questa volta in soffitta, ed ho proprio fatto questo tipo di ragionamento, che comunque bene o male c'avevo un soffitto sopra di me che comunque mi andava a isolare, per quanto può essere comunque un isolamento, insomma, che lascia un po' il tempo che trova, però avevo comunque un ostacolo, no, per quanto riguarda il diffondersi del segnale radio. Sinceramente, rileggendo questo articolo, ora sono già qui che penso come posso riorganizzare un attimo la situazione.
Questo questo
Beh, guardate, io nel frattempo sono andato a cercare un attimino.
Allora, intanto c'ho il mio routerino di Link, che l'avevo visto così, e sinceramente ora mi torna anche comodo, c'ha su l'interfaccia web, c'ha proprio
off.
No, no, c'ha proprio la maniera, la configurazione di settarlo quando vuoi accenderlo e quando vuoi spengerlo. In automatico,
in base all'orario.
Sì, sì, gli dai l'orario e si spenge, disattiva il wifi e l'accende. Ora,
sì,
ripeto,
lo fa anche il mio, sì.
Qui non siamo qui a creare allarmismi o chissà che, perché anche tanto ormai ci campiamo. Ora però, insomma, fa un po' pensare, perché più si va avanti. Ora, 10 anni fa, forse anche troppo, 5 anni fa ce l'avevo io, ce l'avevi te. Se magari 3 anni fa ce l'avevo io, ce l'avevi te, ce l'aveva l'amico. Oggi praticamente non esiste casa che non ci abbia wifi.
No,
cioè vai a casa di qualcuno, no, la prima cosa che gli chiedi, una volta ce l'hai un bicchiere d'acqua, oppure no, com'è la password del wifi?
Ci devi avere una rete guest, devi avere una rete guest per, esatto, gli ospiti, isolata a layer 2, in modo che della pila di
io ho la rete, ecco, guest, non sto scherzando.
Ecco, allora anche te sei un po' ansiogeno come Marco.
No, più no, che altro per il tipo di dati che ho in casa, che ho sui server qua in casa.
Comunque, Alberto, il fatto è questo, che poi ti lascio certo, hai detto, hai trovato della documentazione.
Sì.
Consiglio è quello: quando è possibile spegnere il wifi, spegnete il wifi, che sia temporizzato tramite router, che abbiate un tastino sul router per spengerlo. Se non vi serve tutto il santo giorno, a casa o in ufficio insomma è già più difficile, spengetelo, così come un qualsiasi medico vi consiglierà di utilizzare un auricolare, se possibile, magari col filo, non Bluetooth, perché sennò risiamo da capo, con il cellulare, semplicemente.
Ora, ripeto, perché non sembra che siamo qui, questa è una notizia che ho preso, poi ripeto, una notizia presa da un blog, poi io non ho avuto l'opportunità di passare a questo professore, e se è vero, però insomma, poi qui si va nel addirittura che viene detto che si è sempre risaputo, ma i vari Bill Gates, Steve Jobs, eccetera, eccetera, hanno, per i soldi, hanno cercato di abbuiare. Ora qui poi si va in altre discussioni.
No, puro cospirazionismo.
Bravo, qui si va in altre discussioni.
Io faccio qualche conto con i dati alla mano. Allora, il limite di legge in Italia per l'inquinamento elettromagnetico è 6 volt metro. I router che noi abbiamo attualmente in casa, per legge, ad un metro di distanza emettono un volt metro. Chiaramente, se andiamo a 5, 6, a 10 metri è un centesimo.
Certo, sì, sì. Certo.
Quindi l'impatto che si ha, allora, al di là del fatto che è un sesto del limite di legge, punto primo, che già non è poco.
Come potenza massima.
Come potenza massima, è un sesto del limite di legge. In più 6 volt metro come limite di legge, 1 volt metro a livello di potenza emissiva è decisamente basso, perché ripeto, se solo vai banalmente a come si chiama, una decina di metri, è un centesimo di volt.
Sì, no, no, ma infatti
la differenza di potenziale come energia statica nell'aria, questa è una cosa che sanno abbastanza in pochi, spesso e volentieri nell'ordine delle decine di volt, quindi l'agitazione molecolare che viene indotta come differenza, come delta rispetto a quella in cui noi siamo naturalmente immersi, è decisamente bassa, è quasi irrisoria.
Sì, sì, senz'altro. Però
poi sono d'accordo che è un'alterazione rispetto a quello che è la natura.
No, anche perché qui si parla più di bimbi, quindi di
certo,
bambini,
certo,
quindi che magari
sensibili.
Bravo, che più certo. Bravo, sono, hanno proprio, dice proprio il cervello è molto più la scatola cranica,
no, chiaro, chiaro, però quello che dico io
e
è
ci
appunto,
stanno anche di più rispetto a noi, no? Noi a 10 anni non c'era wifi.
Il PC ce l'avevo, ma ero uno dei pochi che ce l'aveva.
Sì, no, ma non c'era queste cose.
Cioè io non la vedo particolarmente, come si chiama, preoccupante.
No,
questa stregua, lavoriamola in un altro modo.
Abbiamo
un telefonino ha normalmente una potenza intorno ai 20 watt. Un emittente radio FM va da 1 a 10 kilowatt. Kilo, per chi non lo sapesse, magari non sono tutti,
1000.
Sono 1000. Quindi cosa significa? Che un access point lavora mediamente su un ordine di grandezza 0.1 watt. 0.1 watt.
Torna
quindi
tutto, però cerchiamo magari, secondo me, anche di...
No, comunque, certo, chiaramente l'esempio non ha senso dire, ma sì, è poca roba, esageriamo.
Bravo, bravo.
Però nemmeno avere un allarmismo.
No, assolutamente, nemmeno spengere tutto, disattivare tutto, assolutamente. Sì. Però, quel che giustamente come dice Marco, quello che si può, io posso dire che da stasera penso che il router lo faccio spengere la notte come mi serve e si disattiva tutto.
Comunque l'esempio del laptop con le immagini che ci sono, appunto lasceremo il link, è appunto molto esplicativo di quello che diceva
Marco.
Alberto, no? Perché appunto si vede che la... Pronto?
Sì, sono qui. No, dicevo,
stavo facendo parlare.
Quante volte?
È molto esplicativo perché appunto si vede che la distanza veramente va a influire molto, no? Quindi
è quadratico, per cui l'andamento è una parabola.
Nel momento in cui l'antenna è, diciamo, nella zona della webcam del portatile, no? Quindi in alto sullo schermo, si vede bene che si riduce molto l'irradiazione elettromagnetica.
Sì, sì.
Quindi insomma è molto esplicativo.
Quante volte, Marco, noi si fa fare interventi e magari lo tiene sulle ginocchia anche diverse mezz'ore? Perché
sì,
magari sei in una
situazione
di un server un po' angusta e quindi te lo metti sulle ginocchia.
Assolutamente, no. Ma infatti cavo di rete
Rulez... un conto è una mezz'ora.
Mezz'ora oggi, noi ci lavoriamo tutti i giorni, insomma.
No, certo, ma voi, allora, questa
ora non so cosa succede.
Entrare in quelle che sono le categorie a rischio, tra virgolette.
Ma io sono apposta, anche se succede qualcosa, sono a posto.
Tu hai già dato, Marco, anche.
Io già fatto.
No, ma il discorso è, cioè, ripeto, giustamente tenere d'occhio queste cose perché non si sa mai. Però, ripeto,
non fasciarsi la testa.
Non fasciarsi la testa, non andare in crisi, perché non ha senso. Anche perché, ripeto, basta fare due calcoli a livello di potenza per vedere come noi normalmente siamo immersi in differenze di potenziale, agitazione molecolare, parlo a livello di forza elettromotrice e di campi elettromagnetici, che è di qualche decina di volte superiore. Ma naturalmente, anche se non ci fossero emittenti radio, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, sì. Sappiate comunque che da stasera Marco studierà una nuova configurazione della rete.
Sì,
della,
sì, sì, mi sa che ritornerò a una vecchia configurazione.
Col cavo, il cavi stesi per casa, con le bobine.
Buon vecchio cavo di rete, tutto al più inciampo. Ecco, questo è quello che mi può succedere.
Vabbè, dai, andiamo su notizie un pochino più allegre per noi, ma non per altri. E Alberto, per un stimatore di Microsoft come te, mi è capitato sott'occhio che nel Black Friday è anche veramente deprime. Ora, qui non c'è nella notizia che ho riportato, che mi sono salvato, praticamente nel Black Friday di Microsoft Store sono stati veramente... Cioè c'è una foto di un povero commesso col cappellino da Babbo Natale appoggiato al bancone con lo store deserto e fa vedere l'Apple Store adiacente, veramente.
Ma in generale
pieno.
Microsoft Store non hanno mai riscosso un grande successo.
No, io ho una mia idea, mi sono fatto la mia idea, perché non è colpa di Microsoft, a parte le battute. Secondo me, oggi come oggi, allora, a parte il fatto che Apple Store, io presumo chiunque ci passa, magari un'occhiata viene da darcela dentro.
Ma
no,
io gli butto un occhio, sono aperto in mentalità. Quando c'è l'iPhone nuovo, sono uno dei primi che lo va a provare.
Certo. Io secondo me ancora oggi Microsoft viene dall'utente medio, viene secondo me abbinata a Windows. Cioè vedo un Microsoft Store che vada a vedere un computer con Windows.
Esatto.
Secondo me. Marco,
sì,
come...
Sì, sì, sì.
No, ascolta, io credo che questa notizia sia un pochino falsa e tendenziosa. Cioè,
no, sì. Però c'è la foto, tendenziosa no.
Allora, ascolta, il fatto è che la foto lo sapete anche voi, no? Allora, io vedo che questa notizia è stata presa da Ispazio, no? E va bene.
Quindi dice di parte, però
allora,
no, chiaramente il beneficio del dubbio, dai.
No, gli diamo il beneficio del dubbio, però chiaramente è possibile che in quel momento, cioè che sta foto è stata fatta magari all'8:30 di mattina, l'apertura, mentre invece l'altra è stata fatta, certo. Quella, perché c'è la foto dell'Apple Store strapieno, magari è stata fatta nel momento
di punta,
quindi tutto è possibile, però mi sembra strano per un fatto, si vedono in bella mostra le scatole di Xbox One, mi sembra strano che con una nuova console in uscita così al Black Friday il negozio, lo store fosse vuoto. Per
ma io
questo,
ti ripeto, Marco, è quello che ho detto io. Secondo me tanta gente ancora i Microsoft Store li abbina
a Windows.
Portatili e computer. Ancora non fa l'abbinamento come può essere l'Apple Store, iPhone, Mac, iPad, eccetera.
Se un cliente... Perché effettivamente dietro il nome Xbox, cioè uno dice l'Xbox, magari non tutti sanno che dietro Xbox c'è Microsoft.
Bravo.
Cioè, la maggior parte delle persone lo sanno, però il brand Xbox magari in questo momento è decisamente più forte della casa madre, no?
Certo, io sono convinto.
Xbox è un brand per gli affari suoi, vive di vita propria, tranquillamente.
Io sono convinto che se facessimo un sondaggio anche dai nostri clienti, così a battuta, mi dici un prodotto Microsoft o due o tre prodotti, secondo me ti avrebbero Windows, basta.
Windows Office.
Sì.
Non ti direbbero un Surface o un Windows Phone o un Xbox, capito? Secondo me ancora non è un discorso di Microsoft fa schifo e Apple no, perché secondo me ancora l'utente non è ancora, ormai secondo me è assoldato che per l'utente medio Microsoft equivale a Windows.
Sì, quindi magari suggerimento per gli uomini marketing di Microsoft, cercate di portare avanti anche il nome dell'azienda oltre che il nome dei brand.
Io sono convinto che se facessero uno Microsoft Store o chiamiamolo Xbox Store, secondo me sarebbe pieno.
Possibile, sì, sono d'accordo, sono d'accordo con questo punto di vista.
Perché in quanti ti viene detto che Sony PlayStation, sembra una cosa Sony PlayStation, invece è Xbox.
Sì.
Non senti mai nessuno, ma te c'è la Microsoft Xbox.
No,
te c'è l'Xbox?
Poi sembra quasi che sia. Microsoft ha sempre spinto abbastanza poco, secondo me, dal punto di vista del marketing, gli store.
Sì, no, quello senz'altro.
Avrebbe dovuto pubblicizzarli di più, cioè sono
quello
poco senz'altro. Conosciuti, no? Probabilmente molte persone non sanno nemmeno che esistono. Non so
come dire. Quello, non sono anche i presumo che in Italia non esistono neanche, presumo, non lo so. Però sembra quasi che Xbox sia la marca e 360 e poi One, in quella nuova, sia il nome della console. Capito? D'altra parte è Sony PlayStation, non è la PlayStation 4, capito? Non viene mai detto Microsoft Xbox.
Comunque mi piacerebbe avere dei dati di vendita, perché io credo che alla fine anche Microsoft i suoi affari nel Black Friday l'abbia
fatto. Chiaro, ma senza, poi magari hanno preso. Allora ho chiesto al Marco, al nostro rivenditore qui a Lucca, non mi ricordo il nome, che ci compro i giochini. Così mi ha detto che, anche se abbiamo letto, era notizia che poi era nell'altra scaletta, che poi ovviamente ho rivisto, eccetera, che sono state vendite anche l'Xbox, 1 milione di Xbox vendute in 24 ore, anche uno sproposito, che lui, ovviamente lui è nel piccola realtà di Lucca, ovviamente che la vendita è stata 10-2 il paragone,
a favore di PlayStation.
Certo, e io, lui mi ha detto tanto, purtroppo in questo periodo ha tirato i 100 euro di differenza. E poi una cosa, io ho provato veramente la PlayStation 4, su una televisione Full HD, qui c'era FIFA 14, sono rimasto veramente impressionato.
Se hai visto la foto di te che giocavi?
Premetto, aspetta, pregunta. Quello lì, io ero da un cliente che mi aveva chiesto di andare a casa sua, e è 2 mesi che non ho la DSL, come la configuri, che a me mi serve solo per collegarci l'Xbox, la PlayStation. E dopo ho dovuto provarla.
È giusto, si è sacrificato, ragazzi.
Si è sacrificato.
E sappi che vince Marco.
Con la fronte matida di sudore. Sappiate,
per qualcuno che ascolta, stavo giocando, siccome mi ha preso le squadre a caso, giocavo con la Juventus. Ero Juve-Bayern e vincevo 2-1, fra l'altro.
Sei stato anche bravo.
Beh, no, vabbè, a parte le battute.
Comunque, io ora faccio una previsione, no? Che sicuramente verrò massacrato e la sbaglierò, la cannerò di netto. Nella precedente generazione ha giocato molto il fatto che l'Xbox è uscita, il 360 è uscito, credo, circa 6 mesi prima rispetto alla PlayStation 3. E questa volta, dove le uscite sono state praticamente appaiate fra le due console, io credo che la forza del brand, appunto, PlayStation, sarà determinante.
Si farà sentire.
Non credo che sarà una generazione che viaggerà alla pari come è stata alla fine la precedente, ma questa volta penso che PlayStation riconquisterà anche tanti utenti Xbox.
Sì, ma io, come ho detto a lui, no, il semplice fatto, e lo dissi in vecchie puntate, io ti faccio un esempio, mi tocco, faccio le corna, mi si rompe l'Xbox, la 360, non trovo più usata la 360. A questo punto, visto che non è neanche retrocompatibile, a questo punto, allora, tanto su già i 100 euro per me dovessi comprare, già, per quanto mi riguarda, io non sono né fanboy 1 né fanboy né PlayStation, Xbox.
Sono addirittura 100 euro di differenza.
Cioè, allora, già i 100 euro a me, già, senza neanche un po' di dubbio, 100 euro, fine, proprio fine. Cioè, poi ci metti retrocompatibilità. Vabbè, l'estetica, questo può anche, non mi interessa.
Vabbè, l'estetica è relativa in una console, dai.
E, insomma, vuol dire tanto, eh. Cioè, un conto dici, sai, c'ho tutti i giochini, vabbè. Cioè, che ci faccio? C'ho 7-8 giochini lì, non ci faccio niente. Quindi se devo ripartire da zero, quindi comprarmi giochini nuovi, già con 100 euro di più ce ne compro, almeno uno ce lo compro.
No, ma poi comunque c'è anche un altro fatto, che secondo me dal mio parere di utente Xbox, insomma, la uso poco, però la forza delle esclusive PlayStation è sempre stata superiore rispetto a quelle di Microsoft, secondo me. Certo. Quindi dipende, questo ha maggior ragione. Ma insomma, dai.
Vabbè, Halo. Forza Motorsport.
Sì. Per gli appassionati del genere.
Io quello che ho sempre invidiato ora non mi ricordo come si chiama, God of War, può darsi, non vorrei dire una cavolata.
No, God of War mi sembra che c'è anche per Xbox, non però vuoi mettere cavolata. Per esempio Metal Gear Solid, anche se ora uscirà, mi sembra, multipiattaforma, quello con il Lara Croft maschile, Uncharted, cioè ce ne sono veramente tanti.
No, God of War, God of War, che è solo God of War? Sì, esclusiva.
Ah, okay. Vabbè, mi sbaglio con Gears of War, che invece è esclusiva, cioè Xbox.
Sì, però nel senso, secondo me, ancora non, per tornare sul discorso della notizia, non, io sono convinto che se chiedi Windows Phone la gente non riesce a abbinarla a Microsoft.
No, ma magari, fatica, guarda, più probabilmente a Nokia.
Sì, più facile.
Sì, bravo.
Visto che ormai di Lumia ce ne sono
come cazzo in giro, sì.
E tanti sono veramente dei bei prodotti, tra le altre cose.
No, ma è un bel giocattolino, guarda, ne ho avuto in mano uno recentemente, devo dire che è un bel giocattolino.
Io l'ho provato e sinceramente l'interfaccia non... Cioè, non è che non piace a me, sinceramente.
Sì, non ti trovi. No.
Tanto, vabbè, lo posso dire, ho cambiato, Alberto. So che temevi che tornassi a Apple,
Te l'ho anche scritto, no? Di
Però a questo punto, Ricca, devi dire che tanto è un argomento che su Geek Reflection ci va bene, devi dire qual è stata la discriminante più forte che ti ha fatto
scegliere. Sì, ma io lo dico, l'ho sempre detto. Allora, primo, come sempre, i soldi.
Vabbè, ci sta.
A parte le battute,
A parte i soldi, la discriminante più forte.
No, il discorso è perché ho dato via l'S3 a un amico e ho aspettato un po' e varie cose. Ho girato per quasi un mesetto col 3GS, che funzionava anche discretamente. E nulla, la scelta era fra il 5S e l'S4. Allora, facciamo una premessa, che ovviamente io ho preso col contratto team e c'era un anticipo, che erano, se mi sembra, 49 euro l'S4 più 25 subito la prima rata, e il 5S erano 99 più 25, vabbè, a parte quello più resta.
Sì, vabbè, non è 50 euro.
No, assolutamente, per però
la guerra.
La cosa ovviamente pro del 5S, ho parlato, ho detto a Marco, l'avevo detto, è che te lo ridai indietro fra 2-3 anni, la svalutazione è pressoché nulla, se si dice, no?
Sì.
Mentre l'S4, come prodotti S3 e S4, insomma, si svalutano,
certo,
parecchio di più.
Sentono un po' di più, chiaro.
Però
comunque,
io
comunque si è ridotto molto, questo fatto.
Sì,
eh?
No, sì, assolutamente, no, assolutamente.
Se ci pensate, c'è ancora, che, ma si è ridotto drasticamente.
Sì,
se
sì,
ci
sì.
Pensate che un S3 nuovo costa comunque 350 euro.
Sì.
No, cioè, no, che voglio dire, è lo stesso prezzo dell'entry level del Nexus 5, per dire, sì, che è un telefono nuovissimo. Quindi, insomma, si è ridotta molto.
Sì,
anche
no,
la
no,
svalutazione. Però no. Gli Apple si svalutano meno.
Due cose. Mi hanno fatto a me, personalmente, optare per, alla fine ho preso l'S4. Anche chi dice che magari va piano, va lento, non ho trovato né un minimo lag né
no,
telefono
quello,
fluidissimo.
Guarda, io ho smanettato parecchio con un S4 e la fluidità è qualcosa di
impressionante. Cioè, una fluidità
è impressionante, sono d'accordo.
Io, per quanto mi riguarda, me, per quel che ci faccio io, certo, io non sono di quelli che ci gioca. L'unico che gioco è, cioè, Jurassic Builder. Quello di,
sì, lo so. A proposito, guarda che ti ho mandato i punti.
No, come cazzo fai a 47esimo livello? E io sono al 23, mi tocca. Vabbè.
Ma io ho iniziato da una vita prima,
lo so.
Io calcola che ci gioco in treno la mattina andare e in treno la sera tornare. Finito, perché non c'ho tempo poi. Per cui figurati.
Niente, le due cose che mi hanno fatto, diciamo, propendere, differenza di soldi esclusa, è stato uno, lo schermo. E sinceramente, ammetto, faccio mea culpa, quando avevo il 4S dicevo che lo schermo grande è noioso, è fastidioso. Una volta che ti abitui allo schermo più grande è difficile tornare a uno schermo,
sì,
più piccolo, sinceramente. E un'altra cosa, io questo può... Potremmo, Marco, penso, prendere insulti dopo quello che dirò. A me, sinceramente, iOS 7 non mi vuol piacere, non mi garba. E lo dico che l'ho provato e non l'ho provato 5D, perché ce l'ha un nostro collega, vero Marco?
Sì.
C'era un nostro collega e l'ho provato da un ragazzo che stava qui davanti quando uscì le beta, anche se non era ovviamente quella. Non preferisco iOS 6 che c'ho sul graficamente, poi il resto, ripeto, tutte le feature non l'ho provate. Non mi è piaciuto. Se devo prendere un telefono perché non si svaluta, però non mi piace, lo devo tutti i giorni usarlo e guardarlo tutti i giorni, ho optato per quello che mi piaceva di più. E un'altra cosa che mi mancava quando avevo il 4S, ho riscoperto l'S3, quando te c'è una foto, te c'è qualsiasi cosa che fai, condividi, ti si aprono,
quello è stupendo,
tutte,
sì,
le app installate. E questo
con cui
veramente
tu puoi condividere, quello è fantastico.
Questo
veramente
è, per me è una cosa.
Ma anche per me, perché io comunque condivido, se poi seleziono l'applicazione,
certo,
che,
certo,
voglio,
certo,
condividere, e via Andersen. No, sicuramente. Cioè.
Va bene, Marco?
Sì, no, sei stato perfetto nella tua disamina. No,
comunque funziona perfettamente, ripeto, senza un minimo lag. Ora c'ho da aggiornarlo. Non è esente da difetti, fortunatamente.
È tutto.
L'S4 c'è una serie di batterie che si gonfiano e ormai il problema è assoldato e vengono cambiate di seduta a stante. Mi sembra, non vorrei dire cavolate, c'ha il seriale, ora dopo lo cerco, il seriale BD sono quelle che hanno,
ma te le cambiano direttamente senza
all'inizio? No, all'inizio andavano mandate in garanzia, mandate,
no, beh, certo, perché devono,
ora
devono,
dice che il problema,
no,
è assoldato,
no, ma questo è normale, nel senso che sai che io ho a che fare parecchio con l'RMA, no, per una grossa catena di distribuzione, è una politica standard, cioè finché non si raggiunge una certa massa critica di ticket di assistenza per la medesima problematica, viene tutto mandato in assistenza.
Certo,
quando,
certo,
si arriva alla massa critica, poi i produttori riconoscono automaticamente, la massa critica è il 10% della serie col problema, normalmente, il produttore riconosce automaticamente, lo deve riconoscere per legge, quello che è il difetto e sostituirlo in garanzia.
Sì, sì.
L'intero prodotto, o nel caso della batteria, basta semplicemente sostituire la parte danneggiata.
Il seriale è BD, comunque io non ce l'ho, non so se ci incastra, se magari poi stasera mi scoppia tutto.
Speriamo di no.
No, no dai, non ce non c'è. C'è, dai.
No, no, speriamo di no, dai. Vabbè, ma sento Marco e ci vuole di qualcosa.
No. No, no, io, no, stavo guardando quello che mi... Allora, dai, scopriamo gli altari, scopriamo gli altari.
Dai.
Stavo dicendo, allora, intanto, prima cosa stavo leggendo Ricca che mi ha scritto in chat che saltiamo la prossima notizia.
No, no, chi l'ha detto? No.
Ah, no, non la no, saltiamo?
No, tocca a te, io non parlo di quello. Senti che fa anche il furbo, capito? Forza, scopriamo
allora,
gli altari.
Diciamo che c'è un
Marco è gay.
No. Almeno ancora non l'ho scoperto, non l'ho capito probabilmente. Insomma. Allora, c'è un'altra novità in casa Geek Reflection. Diciamo che sono riuscito a mettere le mani su un Nexus 5, mettiamola così, ecco. Era questo, penso, che volevi dire, Ricca.
Sì, sì, sì. Sì.
Quindi diciamo che si è rinnovato il parco smartphone... Del Nexus di Geek Reflection con l'S4 di Ricca e col Nexus 5. E niente, ragazzi, che vedo io, un bellissimo smartphone. Io sono rimasto piacevolmente colpito, anche perché in attesa che mi arrivasse sto Nexus si iniziavano a leggere cose veramente preoccupanti, e tasti tanto, che balla
tanto
tasti
per che... tornare sulla le fu- la... l'ansia.
Beh,
di Marco.
Ma giustamente, come ha detto prima Alberto, non esiste un,
certo. E infatti
uno smartphone,
cosa ti dissi io quella mattina? Quando uno prende un telefono non vanno letti né forum né niente, no. Assolutamente.
Questo è una mia, l'abbiamo già parlato qui, io prima di fare un aggiornamento, prima di...
No, è sbagliato, perché poi vengono fuori di tutto e di più cose che anche non, ne succede una su un milione, ma cioè,
sì, comunque, insomma, si è iniziato a leggere delle cose veramente preoccupanti, la scritta Nexus dietro che si scollava,
sì, vabbè,
i tasti che se scuoti lo smartphone senti il tasto di accensione e il tasto volume che ballano, volume basso, la batteria che non dura, la fotocamera che non è questo granché, insomma, io vi dico, nella mia breve esperienza di una settimana praticamente, devo dire che non ho riscontrato nessuno di questi problemi. Io la scritta mi si può sempre scollare, per l'amor del cielo, speriamo di no, però insomma è vero che lo utilizzo con un bumper, però insomma, speriamo
no,
di no.
Vabbè, però visto che siamo qui, no? Allora, a parte
ecco,
che
infatti mi volevo collegare,
volevo interrompere un attimo, abbiamo letto una cosa stamani che ha dell'assurdo, praticamente c'è, poi magari c'è qualcuno degli ascoltatori che lo fa e mi dispiace, ma ha dell'assurdo, perché Marco, almeno io sono uno che tiene la pellicola sul display.
Io no.
Marco ha tolto la pellicola, ha messo la pellicola che ha acquistato con la cover. C'è chi, c'è un procedimento col dentifricio, lo spazzolino, riesce a tenerci quella originale sua nativa cancellando la scritta Nexus. Ora, io, perché?
Perché? Questo è da pazzi, effettivamente.
Perché?
Sì, sì, questo veramente... È una cosa abbastanza inspiegabile, direi. Non so Alberto come la pensa, ma insomma...
Oh, che dovrei avere da qualche parte il numero di qualche bravo psichiatra. Perché non ha senso.
Cioè, veramente. Vabbè, dicevi Marco?
Comunque, allora, io non ho riscontrato problemi di audio esageratamente basso. Sarà che ero abituato al mio Galaxy Nexus che aveva l'audio bassissimo. La fotocamera, effettivamente, ho notato che in condizioni di luce piena, luce esterna, in ambienti esterni funziona strabene e soffre al solito un pochino, nonostante mi sembra gli 8 megapixel, soffre un pochino la luce artificiale e comunque le foto in ambienti interni. È notizia di questi giorni che però sono stati spediti diversi lotti, il lotto 10, V10, Revision 10 e la revisione 11. Sono andato a vedere sulla scatola, effettivamente il mio è revisione 11, quindi sembra che sia della partita successiva, quella in cui hanno già migliorato il comparto audio, si dice soltanto aumentando i fori dello speaker, ma mi sembra un po' pochino, non so anche Alberto da audiofilo che ne pensa, aumentare di una frazione di millimetro
dipende,
fuori dello
no,
speaker.
Dipende, guarda, dipende sia dalla frazione di millimetro che dalla posizione, perché dipende se sono messi a rosa camuna o se sono messi, come si chiama, in posizione romana si chiama. Io per esempio mi trovo molto bene, esempio stupido, con le cuffie, con le AKG, che sono le stesse che ho adesso, che per carità sono professionali, perché hanno i appunto i fori messi a rosa camuna. Viceversa, non mi sono mai trovato molto bene con le Sony, perché le hanno nell'altra posizione. Magari hanno semplicemente cambiato la posizione, eh?
Beh,
può anche essere.
Sì, però
io dovrei vedere il prima e dopo la cura.
Per veramente, io la domanda che ho detto a Marco stamani, se effettivamente questo è un problema audio, andrebbe verificato su uno effettivamente che ha questo problema,
certo.
E viene modificato in corso d'opera e quindi tipo Marco c'ha quelli sistemati, quello che se l'è preso prima, che fa? Se l'è proprio preso? Cioè, se è assoldato che è un difetto tuo? Cioè non è una batteria che comunque vabbè vieni te la cambio te ne do un'altra, cioè qui è un difetto di assemblaggio, un difetto di non lo so di come di speaker più potente, di anche di fori uguale, forse anche di fori, e gente che lo prende dopo l'ha preso che funziona e il mio comunque sia ha questo problema che non è risolvibile via software, se non è un problema di software, no, alla fine. Quindi come dicevo io a lui, ora non ti dico cambiarlo, perché però insomma veniamoci incontro un attimino, se veramente il difetto comunque, è assoldato.
Comunque insomma, diciamo Google si sta muovendo, capisco effettivamente che insomma gli early adapter possono aver avuto essersi risentiti di questa seconda revisione che è uscita praticamente a distanza di un mese, diciamo dall'uscita dello smartphone. Comunque, beh, al di là di questo, altra cosa che sembra sia stata migliorata è il comparto software, in quanto sono già stati rilasciati due aggiornamenti. Il Nexus 5 usciva con Android KitKat 4.4. In via non ufficiale, cioè nel senso ha girato su internet sotto forma di aggiornamento scaricabile sui forum di XDA la 4.4.1. 441 che apportava grosse migliorie al software della fotocamera, tant'è che sembra che anche in condizioni adesso di io non l'ho ancora potuto provare perché sono ancora alla 4.4 liscia, sembra che ci siano state apportate grosse migliorie e la fotocamera effettivamente sembra quella fotocamera promessa da Google, finalmente una fotocamera reattiva, una fotocamera che non soffre in condizioni di luce inferiore, visto che loro soprattutto nella pagina del Play Store avevano puntato tanto sulla parte fotografica del Nexus, anche perché tutti i precedenti Nexus avevano, compreso il 4, non avevano sta fotocamera eccellente. Quindi sembra che subito si era detto il problema non è hardware, il problema è software. Con la 441 sembrava la cosa risolta. La 441 era soltanto scaricabile appunto su XDA o forum particolari, non è mai stata rilasciata ufficialmente. Io ho ricevuto stasera l'OTA della 442, lo devo ancora installare e sta girando da ieri sera, quindi nel giro di mezza giornata.
Ho ricevuto lo screenshot.
Sì, sì, lo screenshot del 442 notificato, lo devo installare. E almeno dalle prime cose che ho letto anche sul forum di Androidiani sembra che effettivamente le migliorie ci siano, sia per quanto riguarda l'audio, però è più forse una cosa da imputarsi forse alle modifiche hardware, sia per quanto riguarda la fotocamera, che erano i due principali problemi dello smartphone. Per il resto,
quindi andate qualità... di aggiornamenti e via che lo trovate.
Sì, sicuramente ve lo notificheranno a breve se avete un Nexus 5, oppure sul forum di XDA o su Androidiani trovate il pacchetto da installare. Insomma, sono molto soddisfatto, rapporto qualità prezzo ottimo, il telefono è molto, molto bello anche al tatto con questa gomma posteriore. Eric, anche a te mi sembra che ti è piaciuto. Bene, sono soddisfatto, dico che secondo me ci siamo, forse è veramente il prodotto che Google ha provato a fare e si è avvicinata molto col 4. Forse il 5 è il prodotto maturo, è uscito già come un prodotto abbastanza maturo. Insomma. Vedremo.
Per restare in tema di aggiornamenti, allora, l'S4, chi ce l'ha o chi segue Samsung, c'era stato un blocco, poi è ripartito, addirittura ora anch'io ce l'ho il 4.3, devo fare l'aggiornamento anch'io i low brand team, e i no brand è già un po' che ce l'hanno ora, era fermato per i no brand, è ripartito anche per i no brand, ora che ce l'hanno quasi tutti, anche i brand, che sia Wind, Team, eccetera. Ora io sinceramente per ora mi trovo bene con il 4-2, vediamo se l'aggiorno, e so da notizie da Alberto che dovrebbe essere ripreso il rollout per il 4-3 dell'S3, se
sì,
non sbaglio.
Sì, da quanto è venuto fuori settimana scorsa mi sembra.
Aggiornerai o aspetti?
Ma per adesso non mi è ancora stato notificato, né via OTA né via altro. Sì. Penso che lo aggiornerò comunque, non ho grossi problemi, anche perché io comunque ho l'abitudine di fare un backup prima. Per cui
no, io sto aspettando...
Becco e via pedalare.
Io sto aspettando tanto per ritornare sui soliti discorsi, perché leggendo sui vari forum, androidiani, eccetera, che qualcuno ancora magari ha riscontrato qualche problema o di wifi o di cose. Siccome io sinceramente adesso c'è una batteria che è impressionante, tre ore di schermo, la fissata sera Marco, tre ore di schermo, la batteria sempre al 30 e un utilizzo veramente, non mi lamento, quindi non vorrei tirarmi la zappa su piedi da solo. Sicuramente poi un aggiornamento al fatto è che ci sono migliorie, in tanti hanno trovato un aumento di velocità, stabilità, sì, notevole. Vabbè, vediamo.
Scusa,
se chi ci ascolta che ce l'ha fatto, se me lo dice magari lo faccio, se l'ha già fatto.
Scusa, Ricca, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato prima. La batteria tanto criticata del Nexus 5 chiaramente non raggiunge i livelli del tuo S4, però come ti ho fatto vedere anche a te, diciamo che la giornata si sfanga molto molto tranquillamente. Da quello che ho potuto vedere non gli si deve chiedere di giocarci, ecco, se ci giochiamo la batteria va giù notevolmente. Poi chiaramente bisogna vedere anche che tipo di gioco, cioè io non sono un grande videogiocatore su smartphone, quindi ho installato giusto un giochino e ho visto che la batteria va giù parecchio. Per il resto il chip di ottimizzazione della batteria secondo me funziona veramente molto molto bene, perché la giornata si sfanga più che tranquillamente, quindi la tanto criticata batteria sembra che non sia poi un problema,
dipende ancora quanto
reale.
S4 è una 2600.
È una 2003, se non mi sbaglio. Mi sembra 2003.
L'S4 c'ha una 2006, insomma, se si fa anche... Sì, 2003. Si fa sentire, insomma, la differenza. Vabbè, comunque ho visto dallo screenshot che mi ha mandato, non è male. Non è che, ripeto, io non è che c'ho da farci... Ho fatto qua 15 giorni con 48 ore di schermo, ma cazzarola, ma non lavora nessuno.
Comunque guardatevi, cioè, il tweet che vi ho mandato. Scusate se mi avete sentito un po' in impasse mentre vi raccontavo le cose, ma stavo cercando di fare questa cosa che vi ho twittato.
Vi twitto dall'emulatore di Firefox OS.
Ecco, quello per tornare appunto per telefoni.
Guarda, già
c'è la DSL che va, cioè,
se
sputi salta tutto, no? Cioè, ti mette a fare anche l'Ameriano. Allora, Marco ha twittato dall'emulatore di Firefox OS. Niente, gira. Ora ho guardato sul sito Team e effettivamente c'è, strano che un brand come Team praticamente si appoggi alla... Insomma, praticamente Team dal 6 dicembre a... No, mi sono distratto un attimo perché mi era arrivata la notifica, Alberto mi si sta schiudendo un uovo sul... Va bene.
Il giochino.
Bravo. Niente, dal 6 dicembre Team ha fatto un accordo con praticamente con Mozilla e per il... Praticamente ci sarà con Alcatel un telefono di fascia bassa, 79 euro, praticamente con preinstallato il Firefox OS di Mozilla. Ora, la notizia poi da praticamente tutte le fonti, come cosa sfrutterà, come sarà strutturato, eccetera. Ora, io l'ho letta un po' così e vi do qualche notizia. La cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che invece di usare applicazioni userà quasi delle web app, quindi non so quanto sarà fluido e senza, diciamo, intoppi un sistema del genere.
Lì dipende come è fatta la web app.
Certo, però anche qui non ci sarà, fra virgolette, uno store vero e proprio, quindi sarà un po' allo stato brado, quindi
certo.
Già negli store tipo Google c'è il rischio di prendere e trovare qualsiasi cosa, se poi si lascia tutto aperto, anche se dice che dovrebbero rilasciare dei pacchetti.
Però fino a un certo punto, perché prima, dovrebbero lasciare dei pacchetti. Essendo delle web app, si può fare comunque inspecting su quello che è il sorgente, perché
sì,
lo vedi.
Ci puoi dare meglio delle notizie, te Alberto, che sei del ramo, no? Però insomma io non so se prenderà, perché insomma intanto oggi è difficile mettersi già fra iOS e Android, poi sta arrivando anche Windows Phone, non so quanto Firefox OS possa insomma essere di largo consumo, visto che insomma 79 euro di prezzo diciamo che è mirata per l'utente fascia bassa, quindi l'utente
entry level.
Bravo. E entry level, vedendo qualche schermata, non è proprio insomma il massimo dell'entry level, no? Marco, Alberto, che mi dite?
No, non lo so, sono perplesso. La scelta è sicuramente coraggiosa.
Marco c'è sempre?
Sì, sta sputando un polmone. La scelta è sicuramente coraggiosa, proprio perché appunto, come dicevi tu, i giochi sono abbastanza fatti, no?
Beh sì, insomma.
Ecco, per cui sono curioso, sono veramente curioso, nel senso che di sicuro il prezzo è interessante, soprattutto per un entry level.
Sì, sì, magari Tima e tanto il costo è penso sia irrisorio.
È minimo, magari vuole agganciare tutta quella fascia di ragazzini che chiedono magari il primo cellulare al papà, piuttosto che glielo comprano perché deve andare, che ne so io, in palestra, piuttosto che da qualche altra parte, per cui un telefonino deve averlo, però non vuole spendere centinaia di euro, perché magari lo usa solo due volte alla settimana, no?
Sì, no, quello
senza. Sai, glielo dai dietro della serie, se per caso finisci primo, c'è qualche contrattempo, mi chiami, oppure, che ne so, naviga un pochino su internet, cioè ci sta come cosa. Non so, appunto, sono una scelta coraggiosa perché io mi sarei buttato sinceramente su Android, un po' per una questione di amore personale.
Android c'era già comunque.
Esatto, c'era già, per cui perché non sfruttare già tutto l'ecosistema che c'era? Questo,
ripeto, ce l'ha, presumo abbia già partnership con Android, perché insomma ha quasi tutti gli smartphone, quindi io penso sia stata una cosa proprio, una prova per vedere.
Sì, sì, è una prova, palesemente, una prova. Io non... Del resto Alcatel è abbastanza famosa per fare esperimenti.
Sì, sì, io non, secondo me non penso che un sistema così, a prescindere da Alcatel, da Tim, possa prendere, penso neanche che ci venga spinto più di tanto a livello di sviluppo.
Questo non mi sbilancio, questo no.
No, è la mia impressione, perché...
No, certo.
Va bene.
Marco?
Dimmi.
No, dicevo Marco che non ha detto...
Marco si sta preparando.
No, io vi ascoltavo perché da Omino Open sono sempre ben contento quando escono comunque dei sistemi operativi e delle soluzioni basate su software open, quindi insomma Firefox OS, poi insomma Firefox... È stato molto importante come insomma, un pezzo della storia dell'open source, no? Voglio dire, le prime distribuzioni di Linux, quelle, non parlo delle primissime distribuzioni, ma di quelle insomma che hanno iniziato a girare in maniera massiccia sui desktop di alcuni utenti, avevano come browser predefinito, e tante ce l'hanno tuttora, Firefox. Io mi ricordo le primissime versioni di Firefox, no? Quando non se ne poteva più di Internet Explorer 6, 5 o 6, soprattutto il 6.
Prima dell'avvento di Chrome si era subito Firefox al posto di
Sì, Firefox. Poi è stato abbandonato perché da tanti utenti in favore di Chrome, per la sua lentezza, era diventato veramente mastodontico. Nelle ultime versioni è un browser veramente, veramente ottimo. L'idea che il sistema operativo di Firefox OS sia basato completamente sul motore Gecko del browser Firefox è un punto assolutamente vincente per questo sistema operativo, secondo me. Certo, abbiamo questa limitazione delle web app. Io per esempio in questo momento, per quello che praticamente vi parlavo del Nexus, ero un po' impacciato perché stavo installando il Firefox OS Simulator. Se volete fare un giro su Firefox OS, aprite il vostro Firefox, come componente aggiuntivo cercate Firefox OS Simulator e in 2 minuti avete una macchina virtuale con Firefox OS sopra. Potete, chiaramente si vede la fotocamera che non funziona, tasti telefonici, si può comporre il numero ma non chiamate, però potete accedere al marketplace. Esiste un marketplace molto ridotto. Io per esempio ho installato l'app di Twitter, che non è altro che un redirect alla pagina mobile di Twitter, infatti vi ho fatto da lì il tweet. Sì. Carino, graficamente carino, molto sinceramente più, secondo me più sullo stile iOS, anche in termini di grafica delle icone. Carino, andrebbe visto su uno smartphone, magari prima o poi qualcuno di noi potrebbe tentare l'avventura di installarlo, no? Come feci con Ubuntu Touch.
Certo.
Ora subito rischiare di briccare il Nexus 5 per installare Firefox OS, non ve lo prometto, dai. Però magari se trovo una ROM che gira sul vecchio Desire potrebbe essere un'idea, non lo so, fateci un giro, perché il sistema è graficamente è apprezzabile. Chiaramente quella delle web app, come avete detto anche voi, può essere una limitazione, così come potrebbe essere anche un punto di forza. Di sicuro non ha per me l'appeal che ha Ubuntu, che ha tutta la storia della convergenza dietro, quindi tutto questo progetto che c'è dietro, però insomma io a Firefox li voglio bene e quindi, insomma spero che una piccola fettina di mercato Firefox OS se lo ritagli, dai.
Guarda, io per spezzare anche una lancia a favore, Firefox è il browser che uso per sviluppare. Io sviluppo applicazioni web, gestionali, eccetera, eccetera. Quando io ho bisogno di fare inspector all'interno del sorgente che viene generato, testare un JavaScript, eccetera, eccetera, io apro Firefox immediatamente. Perché secondo me, da questo punto di vista, è ancora di gran lunga il migliore.
Eins, eins, zwei, drei, fünf, acht, 13, 21.
Open Geek. Eccoci qua, puntata di Open Geek, vi è mancato Open Geek, lo so. Allora, stasera vi faccio il mio pippone. Esce Open Geek, vi parla della crittografia asimmetrica, quindi crittografia a chiave privata e chiave pubblica. E Alberto, non te l'avevo detto a te, eh?
No, è una cosa mi garba.
Allora, cercherò di non essere tedioso. Al
cronometro,
Sì, cronometro, perché sennò veramente mi perdo. 23.08, quindi arriviamo a 23.16. No, dai, faccio prima. Allora, perché la crittografia asimmetrica? Allora, intanto ringrazio l'amico Christian Carta e altri personaggi che su Twitter, Frabolla e tanti altri, che mi hanno detto vai con le cose geek, vai con l'angolino open geek, con le cose tecniche che ci piacciono. Io va contento, anche se non scenderò troppo nel tecnico. Ho deciso di parlare di questo argomento perché, come ha detto Riccardo anche all'inizio, che io sono un personaggio, insomma, poi chi mi segue su Twitter lo sa, un po' particolare. Oltre le mie varie
ed eventuali
paure e comunque cose a cui sto attento, io sono abbastanza un fanatico della privacy. Riccardo lo sa, strano per uno che si mette davanti a un microfono e chiacchiera, però effettivamente è così. Inoltre siamo in un periodo, ne abbiamo parlato parecchio, ci sono state anche diverse notizie negli ultimi giorni, siamo in un periodo di datagate, quindi siamo sempre più soggetti a controlli, spionaggi, intercettazioni e quant'altro. Il sistema della crittografia a chiave asimmetrica ci permette di proteggere le nostre conversazioni via email, qualora lo volessimo, in maniera molto 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 semplice, molto molto furba, perché ora che vi spiego il funzionamento, per chi non lo sapesse, si renderà conto che è un sistema veramente intelligente e scaltro, direi. Ahimè, però, questo sistema è troppo poco diffuso, perché è talmente semplice e noi le cose semplici non le vogliamo, quindi è purtroppo troppo poco diffuso. E faccio mea culpa, perché nonostante io, fanatico della privacy, non ho mai visto la, non ho mai avuto motivazione di proteggere le mie conversazioni tramite email o di firmare le mie email, perché vedremo che questo sistema crittografico a doppia chiave è utilizzato anche per firmare, quindi attestare l'autenticità di un messaggio, quindi può essere usato in due modi. Allora, intanto devo dire che differenza c'è fra la crittografia asimmetrica, quindi a doppia chiave, e la crittografia simmetrica, quella con una singola chiave. Allora, il problema più grosso è quello che nella crittografia simmetrica, e quindi la differenza più grande, la chiave che serve per decodificare è la stessa della chiave che serve per codificare, è la stessa chiave che serve per codificare, o comunque da una si può ricavare l'altra. Quindi questo fa sì che nessuna delle chiavi può essere di dominio pubblico, anzi la chiave va tenuta ben segreta, se non per il nostro interlocutore, che deve chiaramente conoscerla per poter avere la possibilità di parlare con noi. Lo scambio della chiave quindi deve avvenire per via sicura, bisogna essere magari incontrare fisicamente il nostro interlocutore e consegnargli la chiave, quindi metterci d'accordo sul sistema che utilizzeremo per crittografare per criptare le nostre conversazioni. Come è stato aggirato questo problema? È stato aggirato con il sistema a doppia chiave. Nel sistema a doppia chiave noi generiamo una coppia di chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave privata la teniamo per noi, la chiave pubblica la destiniamo al resto del mondo, a coloro che vogliono parlare con noi. Le due chiavi hanno questa caratteristica, che un messaggio cifrato usando una delle due chiavi può essere decifrato soltanto usando l'altra. Quindi questo è alla base della crittografia asimmetrica. In questo modo noi abbiamo aggirato il problema di mantenere sicuro lo scambio delle chiavi, perché noi abbiamo la chiave pubblica che daremo a tutti. La crittografia asimmetrica ha comunque, visto che prima ho parlato degli aspetti negativi della crittografia simmetrica, devo dire che la crittografia asimmetrica non è esente da punti negativi, ha punti positivi e punti negativi. Punti positivi: la segretezza, il messaggio è protetto contro letture non autorizzate, l'integrità, l'informazione è protetta dalle alterazioni e l'autenticità del mittente è attestata. Queste sono le cose positive, ma ci sono anche delle cose negative. I messaggi criptati con crittografia asimmetrica devono essere messaggi in testo semplice, quindi vedremo che non può essere applicata a questo tipo di crittografia a delle email come quelle che utilizziamo noi in ufficio, per esempio, formattate in testo HTML. E per utilizzare al meglio, in maniera più semplice, questo tipo di crittografia di cui vi parlo stasera, bisogna utilizzare per forza dei componenti aggiuntivi per il nostro cliente di posta. Per esempio, per Thunderbird, il più famoso si chiama Enigmail, lo trovate come componente aggiuntivo di Thunderbird. Ultimamente, visto che tanti di noi utilizzano Gmail e il suo chiaramente la sua interfaccia web, ultimamente stanno uscendo degli ottimi plugin per i browser, per Chrome, per Firefox, anche per utilizzare questo tipo di crittografia anche con Gmail, cosa che è sempre stata un po' difficoltosa, e non solo con Gmail, ma anche con altri tipi di webmail. Magari di questo ve ne parlo dopo, me lo lascio un attimino come ultima cosa. Allora, alla base di tutto questo tipo di crittografia c'è un programma che si chiama PGP, Pretty Good Privacy, che è appunto un programma che permette un'autenticazione crittografica, ed è stata creata dal crittografo Bruce Schneier. Il PGP è stato così importante in informatica che è stato riconosciuto come uno standard internet, e ha assunto il nome di OpenPGP. Quindi tutto quello di cui vi parlerò stasera è basato su OpenPGP. Tutto quello di cui vi parlerò, in realtà sono quasi alla fine, ma insomma, veniamo proprio all'atto pratico della questione. Parliamo prima della cifratura e poi della firma. Allora, la cifratura come avviene? Noi generiamo attraverso questi plugin o tramite comandi da riga di terminale, se vogliamo essere smanettoni, tramite Enigmail su Thunderbird o altri plugin generiamo le nostre chiavi. Le nostre chiavi che sono generate in base al nostro nome e alla nostra email. Quindi avremo a questo punto una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave privata la dovremo tenere segreta e backupparla e metterla da una parte, farne copie da tenere in cassaforte. La chiave pubblica viene in genere allegata ai nostri messaggi mail, anche quelli in chiaro, oppure viene anche pubblicata su degli appositi key server. Che i server raccolgono le chiavi pubbliche di tutte le persone che gliela inviano e, utilizzando un sistema simile a quello dei server DNS, si propagano fra di loro le informazioni sulle varie chiavi. Nel momento in cui io voglio parlare con Riccardo e Alberto, mi dovrò procurare le chiavi pubbliche di Riccardo e di Alberto e dovrò tenere assolutamente per me la mia chiave privata. Come mi devo comportare? Io voglio mandare un messaggio cifrato a Riccardo, devo crittografare, quindi cifrare il messaggio utilizzando la chiave pubblica di Riccardo. A questo punto invio il messaggio e, siccome per la proprietà che abbiamo detto prima, la chiave pubblica di Riccardo può essere decifrata con la chiave privata di Riccardo, Riccardo, che ha la sua chiave privata, può decifrare il messaggio. Quindi è importante avere le chiavi pubbliche delle persone con cui vogliamo interloquire. Questo è un procedimento molto semplice, come avete visto. Per quanto riguarda la firma, invece, quindi attestare che un messaggio sia effettivamente integro e scritto da me, come si agisce? Si agisce in maniera più o meno inversa. Quindi si scrive il messaggio, se ne ricava tramite una funzione di hash che è pubblica un'impronta digitale, la fingerprint di questo messaggio. E questo messaggio e questa fingerprint la alleghiamo al messaggio originale, che quindi non è cifrato, noi ci abbiamo solo ricavato l'impronta digitale, che è univoca, attenzione, perché la funzione di hash con cui viene ricavato fa sì che dall'impronta digitale non sia possibile ricavare il messaggio originale, come Alberto sa bene, non può essere ricavato il messaggio originale. E se io altero anche leggermente il messaggio originale, ottengo una fingerprint diversa.
Completamente quindi, diversa.
Completamente.
Meglio,
diversa.
Esatto. Cioè, basta alterare, mi infilo dentro un attimo, basta alterare un bit del messaggio per avere una fingerprint che è, cioè, non ci azzecca proprio niente con quello originale. Non esatto. Ma neanche per proprio nessuno, se uno
neanche
la guarda in modalità esadecimale, esatto, neanche per sbaglio, sono completamente diverse.
Esatto.
Vai, scusami,
quindi,
ma
no, infatti no, ma anzi,
ascoltavo con interesse.
Mi avete dato un attimo di respiro. Quindi a questo punto si agisce in maniera diversa come abbiamo fatto prima. Prima, per cifrare un messaggio, io ho usato la chiave pubblica del destinatario del messaggio. Questa volta io ricavo la fingerprint del mio messaggio, che attesta che il mio messaggio è quello, lo cifro la fingerprint, non il messaggio, con la mia chiave privata, che ho solo io, e allego questa fingerprint, diciamo, criptata al messaggio email. Magari, se sono bravo, allego anche la mia chiave pubblica al messaggio email. Colui che riceve il messaggio non deve fare altro che utilizzare la mia chiave pubblica, che lui ha, la trova perché gliel'ho allegato, la trova sul key server, decodifica la fingerprint che io ho crittografato con la mia chiave privata, quindi vediamo che vanno sempre a braccetto, ottiene la fingerprint del messaggio, che può effettivamente verificare essere quella legata al messaggio originale. Quindi si attesta che il messaggio non è stato alterato e è stato scritto da me, perché io l'ho cifrato con la mia chiave privata, lui l'ha decifrato con la mia chiave pubblica, quindi per forza il messaggio l'ho generato io.
Non solo, ma in questo modo sei anche certo di essere, sei anche certo che l'unico che riesca a leggere il messaggio è Riccardo.
Esatto. Ora, tutto questo, detto così, può spaventare. In realtà ci sono appunto questi plugin per Firefox, per Chrome, se vogliamo utilizzare la webmail, o per esempio Gmail. Per esempio vi consiglio per Firefox e Chrome l'estensione che si chiama Mailvelope, scritto Mailvelope. Attualmente purtroppo funziona solo per la cifratura e non per la firma, però vedrete si integra perfettamente, lo provate in due minuti con Gmail, con l'interfaccia di Gmail funziona veramente molto bene e la firma verrà aggiunta a brevissimo, quindi in questo momento è utilizzabile solo per criptare i messaggi e non per firmare. Oppure su Thunderbird utilizziamo Enigmail, viene fatto tutto in maniera trasparente, non è che mi devo occupare io di andare a decriptare il fingerprint, confrontarlo, fa tutto il software in automatico, basta che io mi procuro le chiavi le chiavi pubbliche delle persone con cui voglio interloquire e mi ricordo di pubblicare la mia chiave pubblica su un key server o eventualmente di allegarla in chiaro, visto che è pubblica, alle mail in uscita. Tutto lineare, tutto semplice, tutto assolutamente trasparente all'utente, però questo ci dà un grado di privacy veramente, veramente elevato. Quindi non abbiamo niente da nascondere, ma se avete fastidio che Google o qualche altro orecchio peloso possa controllare le vostre comunicazioni quando parlate con l'amorosa, potete utilizzare questo sistema. Vi lascio i link, li trovate tutti sul blog, visto che sono stato un po' veloce, spero di non aver fatto confusione, di essere stato abbastanza chiaro. Una cosa molto importante, quando generate le chiavi, generate anche il certificato di revoca. Ve lo chiede Enigmail su Thunderbird. Certificato di revoca serve perché se la vostra chiave privata venisse compromessa, quindi la perdete, qualcun altro ne viene in possesso, voi col certificato di revoca potete annullare anche la chiave pubblica che avete sui key server, quindi diciamo azzerare la situazione e ripartire generando delle nuove chiavi
ed evitare quindi che qualcuno si spacci per voi, fondamentalmente.
Assolutamente.
Perché il rischio sarebbe quello, viceversa,
che qualcuno si spacci per voi e che qualcuno possa leggere le vostre comunicazioni cifrate.
Bene, allora, tanto ringraziamo Marco con sempre le sue notizie e informazioni esaustive che ci
dà. Ora per mezz'ora non parlo più.
Vero, Alberto?
Certo.
E possiamo vantarci di avercelo solo noi.
Che culo.
Dai.
Che culo, però, è la rubrica richiesta, è la tua.
Esatto, intanto non è una rubrica richiesta.
Dupalle, però, è richiesta.
Ma no, tutt'altro. Guarda, Riccardo, qui non trovi...
No, lo so, lo so. Anzi...
Con me, anche perché da buon tecnico smanettone eccetera non posso che apprezzare io.
Beh, ma queste prove poi lui le facciamo in laboratorio, vero Marco?
Sì, oddio, questa me la sono fatta una sera solo soletto.
No, l'hai fatta con Nick. No, mandami una mail.
No, allora devo dire una cosa. Io il sistema lo conoscevo bene, perché la crittografia un po' mi ha sempre intrippato, però non l'avevo mai provato, cioè lo conoscevo sulla carta. Ho provato da solo, ho fatto la generazione delle chiavi, quella sera che ti dicevo prima, l'ho fatto la generazione delle chiavi e ho provato il plugin su Gmail. Invece in laboratorio, in ufficio utilizzo Thunderbird, lì ho provato il completo aggiuntivo Enigmail, quindi era per quello che facevo diverse prove.
Sì, no, vabbè. E la prossima ce ne sarà un'altra. Marco, già pronta.
Se non cambia niente, vi parlerò di un sistema di backup open, ma poi ve ne parlerò.
Molto bellino. Bene, Alberto, ora ti voglio una questa è per te, perché ti sei sentito un pochino silenzioso.
No, io ascolto.
Lui ascolta, Marco, lui non partecipa, lui ascolta.
Lui è un orecchio. È un orecchio peloso come Google.
Io sono un orecchio peloso. Esatto.
Allora, la notizia, l'informazione, secondo me non è neanche poi... Allora, poi in termini di soldi sono, diciamo, informazioni. Praticamente gli sviluppatori di iOS guadagnano più di quelli di Android. Alberto, allora, a parte il discorso che qui c'è proprio addirittura sugli acquisti in app, c'è la differenza di...
Certo.
Aspetta, se lo trovo te lo dico. Eccolo qui. Praticamente dice per ogni dollaro guadagnato tramite la vendita di funzioni in app di un'applicazione su iOS, Android solo 0,19 dollari. Insomma, la differenza è notevole. Alberto, per te, secondo te, che sei un programmatore di lavoro, la vedi una cosa normale, dire se mi sembra ovvio, oppure di dire ma mi fa un po', fa un po'
la differenza, dici?
Sì, no, il fatto che guadagnino di più ti sembra una cosa.
Ma sai, diciamo che iOS in questo momento è diventato anche un po' un fenomeno di costume, quindi come tutto ciò che è di moda è normale che tiri, ok?
Sì.
Per cui ci sta anche che, come si chiama, che possano guadagnare di più. C'è anche da dire che su Android, io ho visto la stessa applicazione sia su iOS che su Android costa meno. Quindi è palese che il margine sia inferiore,
se,
no?
Se l'applicazione costa di più è chiaro che il margine sia più ampio, no?
Per cui e tendenzialmente tutte le app che ho visto su, diciamo, presenti sia sullo store di Apple che sullo store di Google, perdonatemi, normalmente c'è questo divario verso l'alto a favore dello store Apple, quindi sullo store Apple costano un po' di più.
Sì,
quindi
però
ci può anche stare che venga riconosciuta una fee maggiore allo sviluppatore Android rispetto allo sviluppatore allo sviluppatore Apple rispetto allo sviluppatore Android, perché comunque il margine di guadagno è ovviamente superiore.
Certo, però a parità, secondo te, di costo di applicazione, lo vedi una cosa più, insomma,
come fai?
Che Apple,
non puoi, il costo non puoi stimarlo per forza come uguale.
Vabbè,
eh?
Però vedi più un'azienda come Apple che gratifica più uno suo sviluppatore oppure una come Google che lo gratifica meno? Cioè come
è una questione di volumi di vendite e di download. A me non mi interessa prendere €1 milioni per un'applicazione se poi me la scaricano due persone. Preferisco prendere 2 centesimi ma me la scaricano 5 milioni di persone.
Bisognerebbe
vedere.
Sì, beh, chiaro.
Fino a un certo punto, perché qui il discorso è un altro. Qui il discorso è che la penetrazione a livello di sistema operativo di Android è molto superiore se guardiamo tutti i terminali rispetto a quella di iOS. Quindi la mia possibilità di vendita su Android è maggiore.
No, dico, ma fidati, cioè come no, per me è un campo che.
Allora. Sappiamo benissimo che a livello proprio di numeri puri, se noi guardiamo il numero di installazioni Android, il numero di installazioni iOS, Android è molto superiore ad iOS, lo abbiamo sempre detto anche noi, del resto iOS gira solo su iPhone, no?
Sì,
invece
sì.
Android può girare su una pletora di dispositivi notevole. Per
che è un po' contro, diciamo, lo sviluppatore, no? Come dicevamo l'altra volta. Dai.
Cosa contro lo sviluppatore?
Devi anche sviluppare per tutti i tipi di pollici che ha.
Stare. Questo ok, devi sviluppare per tutti i tipi, è un po' una rottura di scatole, va bene. Io qua faccio un discorso, dato per assodato questo fatto, no? Cioè, devo sviluppare per le varie piattaforme, punto. Su iOS, come dicevamo, abbiamo una diffusione del sistema operativo inferiore, perché comunque sia Android è montato da Samsung, era montato sui Nokia, c'è ancora comunque, è montato su altri N.000 produttori di cellulari, Huawei che è diffusissima monta Android, per cui cosa significa? Che comunque sia la penetrazione, se io scrivo un'applicazione per Android ho una possibilità di penetrazione su un numero di dispositivi decisamente più ampio, perché vado su più produttori. Quindi le mie possibilità di guadagno sono superiori. Per la legge della domanda e dell'offerta, ovviamente devo avere una revenue più bassa.
Sì, sì. No, senz'altro.
Quindi in valore assoluto, per singola unità di vendita, il dato è inoppugnabile ed è lì da vedere. Bisognerebbe poi vedere questo dato come si traduce in termini di incasso effettivo di uno sviluppatore. Questo non è detto lì.
Sì, sì, no, quello bisognerebbe poi vedere come dici dei dati poi alla fin fine, no?
Esatto. Bisognerebbe tirare una riga e dire, buona, vero che io guadagno 43 centesimi iOS, 43 centesimi di dollaro su iOS e non mi ricordo più, 77 su Android.
76, sì.
Però quante applicazioni ho venduto su Android e quante ne ho vendute su iOS? E questo è il dato che conta.
Io presumo sia preso perché a parità, se no sarebbe un
no, questo è il dato assoluto.
Inteso come dato assoluto.
Inteso come assoluto per singolo download. Mi va bene il dato assoluto per singolo download, ma per avere la percezione effettiva di quanto guadagna, ho capito che per singola unità venduta si guadagna meno.
Sì, no, 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 chiaro.
Ma
chiaro,
la penetrazione che ho con Android è qualche volta superiore a quella che posso avere con iOS.
No, no, sì. Quello io chiedevo a te perché insomma sei...
Certo, certo.
No, io sono d'accordo, ho capito il discorso che fa Alberto e...
È un discorso, parliamoci chiaro, da uno che...
Matematico. Mangia,
no? Sì, no, no, è chiaro, è chiaro.
Parliamoci chiaro. Vi faccio un esempio stupido, ma proprio stupido stupido. Io sono, per scelta, e lo sapete bene, in un settore estremamente verticalizzato. Io sono specializzato in software per banche e compagnie di assicurazioni. Tu voi mi direte, perché? Perché paga bene. Io seguo 20 clienti e faccio l'equivalente che se facessi 300 clienti con un software general purpose. Bisogna valutare questo. Bisogna valutare questo. Se questo assioma quaglia, quadra, sta insieme, non so come dire, anche calato nel contesto iOS Android. Bisognerebbe avere il moltiplicatore da una parte e dall'altra come un numero di unità vendute. Allora, nell'istante in cui ho questo moltiplicatore, sì che puoi dire uno sviluppatore Android guadagna più o meno di iOS, di uno sviluppatore iOS.
Assolutamente. Sì, no, sì, comunque, no, non una cosa indubbia, comunque, questa va detta.
Marco, io ti scrivo in chat, ma guardaci però.
Ah, sì. No, perché prima ci ho guardato e mi hai buttato fuori testa, per 5 minuti non ci ho capito più nulla, quindi allora evito, capito? No, una cosa indubbia comunque, che l'utente iOS è comunque, a prescindere dal discorso di Alberto che fila assolutamente, sono d'accordo, l'utente iOS è secondo me più avvezzo all'acquisto delle applicazioni. Comunque,
sì, 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 sì.
Mi sembra che fra gli utenti iOS sia più radicata la cosa di
il pagamento
andare...
di un'app.
Il pagamento, ma anche di andare appunto sull'App Store e cercare applicazioni e fregandosene se sono applicazioni free o applicazioni a pagamento. Insomma, si è più predisposti al pagamento di un'applicazione. Forse perché mediamente la fascia dell'utenza è più alta a livello magari economico, non lo so, però o semplicemente perché paga il modello di Apple che ha costruito uno store delle applicazioni funzionale già dal primo momento, diciamo, mentre invece il Play Store è cresciuto un attimino piano piano.
Diciamo che non esistono neanche market alternativi, no? A parte che vada su Cydia, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, non esistono market alternativi. Bisogna dire che io ho sempre criticato la chiusura di Apple e sempre continuerò, e gli ascoltatori mi dicono che io sono contro Apple. Non è vero, perché ora, per esempio, ne sto parlando bene. In questo caso, la chiusura forse...
E
io
a difesa dell'utente.
Sono contro le chiusure, non posso fare open geek e poi andare a favore delle chiusure, però in questo caso ha portato, no, un utente Apple sa che scarica un'applicazione, sa che probabilmente sarà un'applicazione quantomeno ben scritta, che non gli porterà problemi sullo smartphone, rallentamenti o quant'altro, ben integrata nel sistema, diciamo va a botta sicura, mentre purtroppo sul Play Store sappiamo benissimo che vuoi per il gran numero di device, la frammentazione, tutto quanto, lo diceva anche prima Alberto, è difficile programmare per tanti device diversi, però si rischia di scaricare un'applicazione che ti impalla il telefono, che ti rallenta tutto, che non funziona sul tuo modello. Quante volte si legge nel Play Store, negli ultimi tre commenti, non funziona sul mio HTC One,
sì,
Max,
no,
per esempio.
Sì, però anche lì attenzione, poi a me è capitato di vedere applicazioni, una che ho scaricato l'altro giorno per gestire i diagrammi di Gantt, che mi serve per lavoro. L'ultimo messaggio diceva non funziona su Samsung Galaxy Tab 3 da 10 pollici. Ho imparato a prenderli con le pinze, perché molte persone mettono non funziona se non trovano la funzionalità che vogliono loro, dove dicono loro, col messaggio che dicono loro, ti dicono non funziona. L'ho installata, funziona perfettamente.
No, allora, intanto questo è il discorso che diciamo sempre, che alle volte si sprecano i commenti negativi o positivi.
Esatto, si sprecano e non ha molto senso, no?
sulle varie, diciamo, sul commenti sugli vari, che sia App Store o che sia Play Store. Magari uno lo prova, non è riuscito neanche a configurarla, commento negativo, quindi magari uno dovrebbe,
esatto,
un attimino testarla.
Non ci ha neanche provato.
No, no, senz'altro. È anche vero che io, sempre i soliti discorsi, no? Io veramente mi viene da ridere chi spende 600-700 euro per un telefono, che sia un S4, un Nexus 5, un iPhone 5S, e poi magari l'applicazione costa un euro. Cioè spendi, sì, 700 sì, euro di telefono, e poi ti piriti a spendere un euro per un'applicazione, mi sembra una cosa ridicola. Ora, se uno dice, ecco, prendo quella gratis perché la provo, è limitata, se mi piace, oppure c'ha delle feature in più che io utilizzo e la pago, lo posso capire, ma lamentarsi e dire subito l'applicazione di Alberto costa un euro quando ho pagato 800 euro un telefono, mi sembra controsenso, sinceramente.
Sì, sì.
Come è un controsenso chi lascia subito commenti negativi, che
sì,
non
che
si è grado,
magari non l'hanno perché non trovano l'opzione. Sai quante volte a me l'applicazione non funziona, non consente di fare. Adesso che finalmente, se ti ricordi, io quando lo fecero lo applaudì come cosa. Lo sviluppatore può rispondere.
Sì, sì.
Sai quante volte vedo, ma no, ma guarda che l'opzione c'è, è nel tal menu.
Certo.
E l'utente che scrive, ok, non l'avevo vista. No, allora non dire che non funziona, di che non trovi l'opzione.
Bravo, io secondo me io faccio come mi comporto io, nel senso, io prima di scaricare un'applicazione o mi confronto con chi ce l'ha già, oppure la prima cosa guardo l'applicazione, se ci sono gli screenshot, è una cosa che può piacermi o può interessarmi, e poi vado a leggermi i commenti, se è a pagamento, se è gratis, la scarico, la provo e via.
Certo.
Capito? Non vedo comunque, perché provare tutto e poi magari commenti negativi di qui e di là, c'è gente comunque che ci lavora. Poi, per carità, c'è quelli che se lo meritano, commento negativo,
no, certo,
perché magari
sono, per carità divina,
non c'è supporto.
Comunque, ragazzi, per chiudere il cerchio del discorso che facevo prima dell'App Store contro il Play Store, c'è da dire anche che su Play Store di Google si trovano un sacco di applicazioni in, diciamo, free, magari con limitazioni, che però ti danno già quello di cui hai bisogno, quel minimo di cui hai bisogno. Quindi magari a quel punto questo può essere un modello che per gli utenti è vantaggioso, non so quanti,
comunque si trova anche sull'App Store.
Attenzione anche un'altra cosa, ricordiamoci però questo: sviluppare per iOS costa, sviluppare per Google no. Il kit di sviluppo per iOS costa parecchie decine di dollari l'anno.
Mi sembra che sì, ci sia un per essere sviluppatori c'è un
esatto,
abbonamento.
Qualche centinaio. Comunque,
Ricca, scusa, per completare il dato, no, che si diceva, io non so se nell'articolo si tiene conto appunto di questa cosa, che ci sono un sacco di applicazioni con le ads pubblicitarie integrate, perché magari c'è la versione sbloccata a pagamento.
No, qui era solo una notizia così. Era.
Ecco, bisogna considerare che credo che allo sviluppatore arrivi poi anche qualcosa dai click sulle ads, ammesso che qualcuno lo faccia,
sì,
solo che alcune
certo,
volte sono messe in quella posizione particolare per cui sulla ads ci clicchi anche per sbaglio. Quindi c'è da sommare al guadagno per diciamo medio per la singola applicazione anche quello
anche
che poi magari viene.
Ecco, sì, iOS costa 79 euro all'anno. Trovato. Developer Program, 79 euro l'anno e vale un anno, quindi va rinnovato ogni anno.
Quindi,
per cui diciamo che c'è già anche una soglia di impatto, no? Ok,
sì,
che
sì,
mi dai 43 centesimi di... No, scusate, 77?
No, mi ricordo... Vabbè, ora...
Vabbè, insomma, che mi dai di più, però io devo arrivare a coprire i 79 dollari che ti ho dato all'inizio.
Vabbè, non c'è solo quello, c'è anche altre agevolazioni in questi 79 dollari, no? Sei uno sviluppatore, quindi beta, eccetera, eccetera. Non c'è solo...
Probabilmente sì, avrai anche un minimo di supporto.
Certo,
immagino,
c'è il supporto
tecnico.
No, c'è
certo,
il supporto
da
parte
però,
di Apple.
Comunque si ha il costo. Parlando di soldi adesso. Hai il costo.
Beh, chiaro, insomma. No, dai. È il discorso di prima dell'applicazione. No, sei lo sviluppatore, hai 79 euro l'anno.
Certo.
Vabbè, avevamo detto di fare una puntatina breve, insomma, da fra riff e raff siamo arrivati a un'ora e mezzo.
Sì, e diciamo, diamo anche un dettaglio che da dietro le quinte, siamo arrivati a un terzo della scaletta.
Sì, ma quando Il problema è che quando si dice, e Marco, vedi, siccome io, Marco, sono notizia, va detto all'inizio, Alberto. Alberto mi è testimone. Sono notizie che c'è da dire poco, abbiamo fatto quattro notizie.
Perché siamo tre chiacchieroni, dai.
No, è che poi ti prende, dai, poi ti prende la situazione.
Sì.
Allora, intanto voglio
subito... Perché ci si diverte, punto.
Se no poi me lo scordo. Allora, tanto se no che poi sono stato cicchettato, dai, scherzosamente, da Alberto Cuffaro, che aveva fatto una donazione e mi ero scordato di menzionarlo. Però dopo alla fine voglio dire 7.000 cose e poi me le scordo. Poi ne è arrivata un'altra oggi da parte di Marco Barabino.
Grazie Marco.
Marco, grazie. Che c'è anche un messaggio, c'è scritto una birretta piccola pagata, c'è crisi. Allora noi, come ti ho risposto, gli ho risposto per email che in questo momento già anche una piccola donazione per noi è un grandissimo regalo. E come sempre lo diciamo e lo ripetiamo, noi li accettiamo, però non sono... ovviamente non sono obbligatori, ma nel senso noi
rimarremo sempre gratuiti.
Noi rimarremo sempre, cioè non, io l'ho sempre detto e lo continuerò a dire, e paghiamo, vabbè, microfoni, sì, il gestore, sì. Però cioè non mi sembra giusto andare, chi le vuol fare le fa, come dire, guarda, bravi, andate, bevete, divertitevi, oppure chi non le fa, non è che... Arrivederci.
Sai quanta gente ora che ho detto così dirà, figurati se vi pago per sentire ste stronzate che dite.
Qualcuno ci paga, quindi non è più stronzo.
No, comunque io l'ho detto in quella puntata boss in cui te non c'eri, e il nostro pensiero di noi tre è quello che una donazione è sempre ben accetta, vi ringraziamo, grazie veramente tantissimo.
Come farla? La trovate con il tastino donazioni sul blog, fra l'altro, geekreflection.wordpress.com.
La donazione più bella che ci potete fare è quella di scrivere su Twitter con l'hashtag geekreflection, opengeek, partecipare alla discussione, proporre argomenti e soprattutto magari far ascoltare ai vostri amici il podcast, insomma farci conoscere, allargare un attimino la famiglia di Geek Reflection. Questa è la donazione più bella che ci potete fare, sempre se pensate che insomma il nostro piccolo lavoro diciamo che dedichiamo a questo podcast è interessante, insomma, come speriamo.
Ringraziamo Marco Boiocchi che ci ha menzionato con l'hashtag, con tante notizie. Ora non abbiamo, erano in scaletta, Marco, però siamo dilungati un attimino e vediamo di affrontarle la prossima puntata, dai, vediamo un attimino.
No, veramente, grazie Marco, grazie Alberto, grazie Francesco, grazie a tutti quelli che partecipano. Scusate se alcune volte non rispondiamo, ma comunque noi le cose le leggiamo e insomma seguiamo tutto quello che scrivete, assolutamente.
Importante, usate l'hashtag così lo vediamo tutti e tre. Bene, io mi sembra dovrei essere ricordato tutto, no? Ringraziamenti l'ho fatti. Giusto, ci siete?
Sì, ci siamo.
Ci siamo, direi. Ci siamo. Allora, l'hashtag, ovviamente, se ci volete seguire, ci trovate sia, come ho detto prima, sul blog, ci trovate su Twitter, e io sono Rick_Grassi, Marco, come
Casa
sempre,
Pizza, Casa Pizza, Casa Pizza, o Marco Pizza, se mi cercate per nome.
Invece a me mi trovate come Alberto Armida.
Qui trovate...
Oppure seguite l'hashtag Brontolio.
Bravo.
Esatto. Gli
hashtag
trovate.
Sono tre: Brontolio, Open Geek e Geek Reflection. E quindi niente, ci scriveteci, consigliate anche direttamente su Open Geek, se volete qualche argomento che Marco tratti, che svisceri per voi, che magari avete sentito parlare, lui lo farà nel migliore dei modi.
Non esagerate, perché non è che...
Vabbè, certo, tutto detto, e purtroppo partiamo con 7.000 notizie e poi finiamo per...
Ah, Ricca, una cosa sola, poi salutiamo Alberto Cuffaro, visto che l'abbiamo nominato prima, cioè, aveva chiesto sull'hashtag se un router che voleva acquistare era compatibile con DNS.
La risposta è... No.
Da quello che abbiamo visto sembra che non sia compatibile. Ha un suo sistema di Asus di gestione del DNS dinamico, quindi probabilmente riesce a fare.
Sono andato, ora non mi ricordo, era proprio sul sito di o Asus o di DNS, sezione Asus, e non c'era il router fra quelli menzionati, non c'era il router che c'era il modello dopo, il modello superiore. Quindi non.
Comunque, vabbè, se Asus offre un suo sistema di DNS
alla
dinamico,
poco,
è la stessa
va bene
cosa.
Uguale. Bene, insomma, dai, siamo alla fine. Alla fine, io a questo punto, ragazzi, vi ringrazio. E... niente, che dire.
Grazie a te.
Marco, noi ci vediamo domani.
Sì, ma forse anche no, perché domani non ci sono. Ci vediamo giovedì.
Già, pure va anche pure in ferie, perché domani l'altro, il 12, è il compleanno di Marco. Tanto per la privacy.
Sì, infatti, vedi. Lo dovevi dire criptandolo con la mia chiave pubblica. Io con la mia chiave privata l'avrei decrittato. Buonanotte.
Stendiamo,
a tutti,
ecco, buonanotte. E, bene, alla fine ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata di Geek Reflection. Buonanotte.